partirò da quello che facciamo, che sto facendo, che stiamo facendo qui a ESC, a Officine Zero, perché credo che sia utile per afferrare la discussione che ci ha proposto fin dall'inizio Gianni Rinaldini. Una premessa va fatta: dobbiamo liberarci dalla coppia ottimismo-pessimismo. Insomma, che l'offensiva padronale neoliberale in Europa sia violenta, senza precedenti, che lo scenario sia uno scenario effettivamente di guerra, mi sembra un dato da cui partire. Che l'offensiva italiana stia assumendo carattere di laboratorio mi pare un altro dato assolutamente decisivo. E però dobbiamo provare a capire dentro questo passaggio che cosa significa rimettere in campo un'iniziativa fondamentalmente sindacale, cioè come ricostruire la funzione o l'offensiva sindacale. Io credo che questo sia il tema, a maggior ragione perché la mia generazione da questo paese se ne sta andando, con molto livore tra l'altro. Chi nella mia generazione, tra i miei compagni, ha studiato in questi anni, sta andando via da Roma, dall'Italia, ritenendo questo paese un paese fallito, perduto, sconfitto propriamente. E guardate, anche dal punto di vista quantitativo, il processo è un processo che ha un suo peso. Il nuovo regime della mobilità della forza lavoro in Europa è un tema che andrebbe indagato e discusso, approfondito. La seconda comunità, dopo quella turca, a Berlino, in Germania in questo momento, soprattutto a Berlino, è quella italiana. Poi ci sono i greci, ci sono gli spagnoli. La forza lavoro qualificata dei PIGS ha già, come dire, fatto la valigia e si è messa in viaggio. E questo dentro un processo che è un processo materialistico di ridefinizione dei rapporti di sfruttamento. Cioè io penso a questi fenomeni e leggo Steinbeck e il suo furore. So che stiamo parlando di condizioni di povertà radicalmente differenti, ma stiamo parlando di questo processo. Spossessamento e fuga, migrazione della forza lavoro. O intendiamo la fase che stiamo vivendo in questo modo e dunque ci misuriamo con l'esigenza di ricostruire il sindacato in questo nuovo quadro, o se no evidentemente non riusciamo a sfuggire alla coppia ottimismo-pessimismo, peggio, non possiamo che ancorarci alla consolazione del pessimismo. Una consolazione che non ci aiuta. Dunque, noi siamo partiti dall'esigenza di trasformare i nostri spazi occupati, autogestiti, i nostri spazi sociali in spazi di organizzazione del lavoro precario, autonomo, non sindacalizzato. Su questo tema, diciamo così, i centri sociali si sono interrogati diversi anni fa, non ci sono mai stati passaggi costituenti significativi. Noi a un certo punto abbiamo provato a mettere in campo alcune ipotesi, alcuni strumenti. Le nostre ispirazioni sono eterogenee, ma divertenti, belle, vanno raccontate. Io penso che si possa tenere insieme la grande epopea, diciamo così, che veniva richiamata questa mattina del sindacalismo americano, dagli inizi del Novecento fino al CIO, perché è un'epopea che ha al centro il tema della sindacalizzazione dei non sindacalizzati. Cioè questo è il grande tema del sindacalismo americano delle origini, cioè come si sindacalizza lo stagionale, il migrante, tema decisivo. Questa epopea, a nostro avviso, può essere tenuta assieme con un'altra storia tutta italiana, molto dimenticata, che è quella dell'origine delle camere del lavoro, quindi di spazi, luoghi territoriali in cui l'elemento del conflitto trasversale, diciamo così, trasversale alle categorie, l'elemento mutualistico si combinano. Osvaldo Gnocchi Viani, dimenticato, messo all'angolo da Turati, Pino Ferrari se ne ha parlato a lungo, e però credo che sia un'altra ispirazione importante da cui partire, e ispirazione su cui noi abbiamo cominciato a concentrare una piccola progettazione pratica, concreta. Quindi abbiamo costituito queste camere del lavoro autonomo e precario. In questi 2 anni di attività abbiamo incontrato circa una 30 di vertenze, forse qualcosa in più. Garantiamo assistenza legale, alfabetizzazione, prima alfabetizzazione, diciamo così, e assistenza e sostegno fiscale, perché le partite IVA, i freelance, chi apre la partita IVA, chi è costretto ad aprire la partita IVA ha bisogno di assistenza fiscale, di formazione, deve sapere come si fa, deve sapere come sfuggire alla pressione fiscale non sostenibile, deve sapere come cavarsela con una previdenza escludente. Ecco, queste sono tematiche che noi stiamo tentando di sviluppare. Dico questo per aprire alla questione dei nuovi soggetti. Va da sé che quando vi racconto quello che stiamo facendo qui a Roma, vi racconto semplicemente di un progetto sperimentale, sicuramente lacunoso, un prototipo. E però credo che sia la ricerca che conta e che comunque vada messa al centro della nostra riflessione. Parto da questa esperienza concreta per aprire alla tematica dei soggetti, visto che già stamattina se ne è discusso e la nostra esperienza concreta con il nodo dei soggetti prova a fare i conti. Noi riteniamo che bisogna in qualche modo provare a saldare la scena del lavoro precario con quella intermittente, diciamo così, con quella del lavoro autonomo. Operazione non facile, non scontata, perché il lavoro autonomo spesso e volentieri non vuole essere mescolato con il lavoro precario. Quando parliamo di lavoro autonomo in Italia, di lavoro professionale non imprenditoriale, parliamo di 3,5 milioni di lavoratori. 1,5 milioni sono i lavoratori autonomi cosiddetti di nuova generazione, quelli atipici che non fanno riferimento ad ordini professionali, quelli che pagano la gestione separata dell'INPS. 2 milioni circa sono i professionisti degli ordini. Potremmo aggiungere i 900.000 lavoratori parasubordinati, tenendo in conto che con il Jobs Act, come sapete, salterà il contratto a progetto. Stiamo parlando di una fetta importante della forza lavoro in questo paese. Se guardiamo agli Stati Uniti, giustamente venivano richiamati questa mattina, i dati che ci vengono forniti da Freelancers Union, che è la più grande associazione, il più grande sindacato del lavoro autonomo negli Stati Uniti, con 253.000 iscritti, quindi non una piccola cosa, gli ultimi dati parlano di 57 milioni complessivi di lavoratori tra freelance, professionisti legati a grandi imprese e lavoratori intermittenti, precari di varia natura. 1/3 della forza lavoro negli Stati Uniti. Ancora, stiamo parlando di un processo che molto ha a che fare con i processi che venivano richiamati questa mattina. Sharing economy, uberizzazione del lavoro. Quando parliamo di Uber e di quel fenomeno, parliamo anche di un'esplosione senza precedenti dei freelance e del lavoro autonomo, che magari viene agito al fianco di un lavoro dipendente radicalmente sottopagato. Quindi hai 3 ore libere durante la tua giornata perché il lavoro di merda che fai nel McDonald's non ti garantisce di arrivare a fine mese. Hai una tua macchina? Benissimo. Con un'applicazione puoi lavorare autonomamente, Uber ti mette a disposizione, diciamo così, l'applicazione, gestisce le transazioni finanziarie rispetto al servizio che tu eserciti e tu metti al lavoro l'interezza del tuo tempo di vita, le tue disponibilità, le tue competenze. Chiaramente attraverso l'applicazione, vada bene, principio neoliberale, tu vieni valutato dall'utente, è l'utente che definisce, diciamo così, la tua posizione in classifica e che dunque definisce la tua possibilità di lavorare o di chiedere una tariffa più o meno alta per lavorare. Ecco, Taddei, lo conoscete, insomma lo conosciamo ai noi, 3 giorni fa ha detto: abbiamo finito il lavoro con, diciamo così, il Jobs Act, le trasformazioni del lavoro dipendente, del lavoro precario, adesso ci occupiamo di lavoro autonomo. L'11, se non ho capito male, il PD avvierà le sue audizioni con il mondo delle associazioni del lavoro autonomo. Ecco, io credo che il governo, nonostante non abbia risorse, qualcosina la farà, e la farà nel senso della divisione, della frammentazione, lo farà nel senso del piccolo sostegno, diciamo così, al lavoro autonomo dopo aver ottenuto lo scalpo dell'articolo 18. Qualcosina farà sul piano della deducibilità dei costi di formazione, che per i lavoratori autonomi sono fondamentali. Qualcosina la farà nel senso dell'estensione della NASPI, che doveva essere estesa fin dall'inizio alle partite IVA e così non è stato. Qualcosina la farà nel senso, diciamo così, di una revisione forse delle aliquote contributive della gestione separata, non lo so. Però io non credo che l'iniziativa a cui faceva riferimento Gianni questa mattina e che dovrebbe stare al centro anche del campo di ricerca della Fondazione Sabatini, non credo che questa iniziativa possa non misurarsi con questo problema. Cioè, quando parliamo di ricomposizione, unificazione del lavoro, effettivamente, diciamo, è troppo, perché la moltiplicazione delle forme di lavoro e di sfruttamento è dato evidente, costitutivo. Beh, quando parliamo però di questa ricomposizione, non possiamo non parlare di questi temi decisivi. Se non lo fa la coalizione sociale, c'è il rischio che le operazioni del PD vadano in porto, la frammentazione della scena del lavoro prevalga e quel processo di coalizione che invece dobbiamo definire e mettere in pratica salti. Dicevo dei soggetti, ma propongo qualche tema e poi mi avvio a concludere, qualche tema programmatico, diciamo così. Noi seguiamo in buona parte vertenze dove il tema è il mancato pagamento dei compensi. I freelance lavorano e non vengono pagati. I precari, i parasubordinati lavorano e non vengono pagati. Nella scena della sanità privata convenzionata, nel mondo delle cooperative sociali, a Roma, nel mondo delle cooperative sociali a Roma, i ritardi di pagamento raggiungono gli 8 mesi, 9 mesi. Cioè i servizi sociali, l'accoglienza dei migranti, l'assistenza ai minori, i servizi sociali della città di Roma già vivono con le regole dell'Expo. Non so se è chiaro. Cioè la regola del lavoro gratuito, del free job, è già regola nella definizione del welfare e dei servizi metropolitani. Almeno a Roma è così. Chiaramente la cooperativa dice: ma io volevo pagare, poi ho fatto male la rendicontazione. Il comune dice: ma io volevo pagare perché poi il comune è committente, il servizio effettivamente è il suo, ma la colpa è della cooperativa. Fatto sta che il rischio d'impresa delle cooperative cade interamente su chi lavora e il committente se ne frega. Il committente pubblico se ne frega. Questo è un tema enorme e, badate bene, è un tema che riguarda nuovamente i soggetti a cui facevo riferimento prima. Non è un caso che la grossa campagna che stanno facendo adesso negli Stati Uniti quelli di Freelancers Union è proprio una campagna contro il lavoro gratuito, per il pagamento del giusto compenso, dell'equo compenso per il lavoro. Guardate, il nodo del salario minimo è però su scala europea, perché è evidente che se il dibattito è il salario minimo legale nazionale possiamo difendere i minimi contrattuali e fregarcene del salario minimo, ma qui il tema è far fuori il dumping salariale in Europa, nell'Europa tutta. Siamo stati in Polonia a fare un'assemblea europea 4 giorni fa, i livelli salariali in Polonia che favoriscono le aziende transnazionali europee sono livelli bassissimi. Ma come combattere questo dumping salariale se non costruendo una cornice europea del salario minimo e anche del welfare e del reddito? Il sussidio di disoccupazione europeo in questo momento lo sta proponendo Padoan in Europa, e dovremmo proporlo noi, non il sussidio di disoccupazione europea, ma una forma di reddito minimo europeo pagato da una fiscalità effettivamente comunitaria. Questo dovrebbe essere un tema di rivendicazione decisivo del sindacato da ricostruire. Chiudo su questo punto. Gianni giustamente insisteva all'inizio, e mi pare che anche alcune delle ricerche che farà la Fondazione vanno in questa direzione, sul tema della molteplicità del lavoro, della molteplicità delle forme di sfruttamento, di questa moltiplicazione del lavoro su scala globale, tra l'altro, perché la globalizzazione è la scala. Ecco, allora la domanda che io pongo e mi pongo, noi ci poniamo quando affrontiamo la coalizione sociale, è la seguente. A questa moltiplicazione del lavoro può seguire un'unificazione lineare, semplice, della forma sindacale, o piuttosto bisogna ragionare, poi ogni contesto è diverso, su una sorta di multiverso sindacale che provi a tenere assieme anche forme aggregative, associative, spurie, che però possono dar forza a questo campo della coalizione sociale? Io penso che il tema sia un pochino questo. Va da sé che qualcuno potrebbe rispondermi: per i precari, per gli autonomi, c'è già la CGIL se ne dovrebbe occupare. E però, insomma, in questi 20 anni non è successo nulla, quindi qualche problemino deve esserci stato. La FIOM giustamente deve insistere sul suo terreno di conflitto e di vertenza, sul contratto, sulle tematiche che riguardano i meccanici, benissimo. E però non bisognerebbe oggi avere la capacità di mettere, come dire, questo sforzo della FIOM al centro di una costruzione ampia che sappia dare energie alle piccole, perché sono costitutivamente piccole, mobilitazioni degli autonomi, dei precari, costitutivamente piccole, perché dobbiamo, come dire, assumere questo problema di scala e di grandezza. Probabilmente la dimensione molare dello scontro operaio che abbiamo avuto nel Novecento in questo momento non si dà. La dimensione dello scontro del lavoro autonomo, precario, intermittente, stagionale è una dimensione fortemente molecolare. E però, nello stesso tempo, un'alleanza strategica potente con il sindacato operaio e meccanico potrebbe, come dire, dare forza ai meccanici contro chi dice facciamo fuori la contrattazione in nome degli autonomi, e forza agli autonomi che faticano a raggiungere massa critica nello scontro e nella definizione di vertenza. Però questa, secondo me, è la sfida della coalizione sociale, e su questa sfida bisognerebbe avere il coraggio di mettersi in gioco sul serio. Chiaramente, quando penso a questo, penso anche al welfare metropolitano, al tema del diritto alla città, di che cosa significa una buona vita nelle nostre città sottoposte al patto di stabilità, chiaramente. E però provare a ragionare praticamente su questo multiverso sindacale a me sembra, come dire, cosa appassionante in una fase in cui tutto procede verso la catastrofe. Se quantomeno proviamo a fare una cosa che ci appassiona, sfuggiamo al pessimismo. Grazie.